Buona giornata, Radio Zainet, la radio degli studenti, fatta dagli studenti. Nuova puntata, oggi parliamo di clima, possiamo proprio usare un eufemismo, la terra ha la febbre, se la temperatura media aumenta soltanto di un grado arriva il deserto. Oggi ne parleremo con Michele Condotti, che è il segretario generale del WWF Italia. In studio con me Cristina Bracco, primo anno del DAMS. Come stai, Cristina?
Buongiorno, molto bene.
È forse il clima che ti rende afona?
Eh sì, perché ho preso freddo nelle vacanze.
Cosa ne pensi tu di questo innalzarsi delle temperature? Il caso di dire che non c'è più la mezza stagione?
Ma guarda, io sono tra quelle persone preoccupate della situazione, perché comunque pensare che un fiume come il Rio delle Amazzoni potrebbe diventare una savana, oppure che alcuni fiumi cinesi, che danno comunque cibo e acqua a 450 milioni di persone, potrebbero prosciugarsi, insomma, io penso che sia una situazione preoccupante.
In Inghilterra, all'Hadley Center del Clima, 120 scienziati stanno lavorando per delineare il futuro della Terra e del suo equipaggio umano. E il laboratorio è un supercomputer e delineano un quadro molto preoccupante. Io direi di partire con una canzone, poi lo ripetiamo, abbiamo il nostro ospite WWF, a tra poco. Rem per cominciare la puntata di oggi, It's the end of the world as we know it. A che ora è la fine del mondo? La canzone è stata ripresa anche da Luciano Ligabue. Allora, qui si parla di scioglimento di ghiacciai, si parla naturalmente di cambiamenti climatici. Adesso la scheda per introdurre meglio e capire di più l'argomento.
La Terra si surriscalda e il nostro pianeta sta per perdere 10 meraviglie terrestri. La barriera corallina, dal Pacifico ai Caraibi, sarà la prima a cadere, soffocata da un'acqua sempre più calda. Il Mediterraneo rischia di diventare una pozza calda in cui, dopo il 2050, tartarughe e delfini moriranno come mosche. In pericolo anche le foreste tropicali, che arretrano in maniera drammatica, e i deserti, che vantano oltre 3.500 specie di piante e animali, come il giaguaro e l'orso bruno, a rischio estinzione. In Cina, l'alto Yangtze, il quarto fiume più lungo del pianeta, si prosciugherà assieme ai ghiacciai del Tibet. Nell'Africa orientale verranno erose le foreste costiere che corrono dalla Somalia al Mozambico, mitigando i venti dell'Oceano Indiano. E salendo verso nord, a essere colpito sarà il mare di Bering, che alimenta più della metà del pescato annuale di Stati Uniti e Russia. Di fronte a questa situazione, per la prima volta si registra uno spostamento degli equilibri politici a livello internazionale. Sotto il pressing della Gran Bretagna, che ha la presidenza di turno del Consiglio delle Nazioni Unite, il tema ambientale è stato inserito nell'agenda ONU con una motivazione forte. I cambiamenti climatici sono una fonte di guerre e di insicurezza nel mondo. Possono provocare conflitti, colpire gli approvvigionamenti energetici e causare migrazioni di massa.
Un quadro certamente non incoraggiante. Diamo il benvenuto al dottor Michele Candotti, segretario generale WWF Italia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei ha sentito allora, cambiamenti climatici sono una fonte di guerra e insicurezza, è d'accordo?
Ma sicuramente rendono molto più fragile e scombinano gli equilibri che finora sono stati abbastanza stabili, almeno nella nostra parte del mondo. Si profila un orizzonte in cui i fattori di rischio aumentano e aumentando i fattori di rischio aumentano le variabili di un'equazione che fino adesso ha mantenuto un certo suo equilibrio. Equilibrio tra cosa e cosa? Equilibrio soprattutto negli approvvigionamenti di risorse naturali, equilibrio in un modello di sviluppo che ha portato indubbiamente una ricchezza almeno nella nostra parte del mondo, equilibrio che può essere minacciato dal venir meno o dall'alterazione del mercato dei beni e servizi che molto dipendono dall'ambiente.
Allora, io le presento Cristina, primo anno del DAMS a Torino.
Buongiorno dottor Candotti.
Buongiorno.
Avrei per lei una domanda, perché da quanto abbiamo sentito dalla scheda, l'allarme lanciato questa volta è davvero preoccupante. Oggi viviamo in un pianeta che può morire, la nostra stessa esistenza è a rischio. Stanno davvero così le cose e chi si sta mobilitando per far sì che ciò non avvenga?
Allora, è interessante questa domanda, perché incomincia proprio con questa frase. Questa volta fanno sul serio giù di lì. In effetti ci sono tre rapporti fondamentali che sono usciti nell'ultimo anno, i primi tre dei quali appunto sono stati un po' ignorati, un po' fatti passare come con il facile labello catastrofista. Il primo era lo stato degli ecosistemi al mondo, detto anche Millennium Ecosystem Assessment, l'altro era lo state of the world, lo stato del pianeta, e la terza è il Living Planet Report, il biennale del WWF, proprio sullo stato dell'impronta ecologica e dei sistemi naturali. Tutti questi prevedevano già, da fonti scientifiche autorevoli, questi andamenti. Ci è servito, ed è, ahimè, per fortuna, ma anche un po' in ritardo, ci è servito uno statement, una dichiarazione delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza per dare la sveglia. Allora, dovremmo imparare una cosa, che anche nel mondo del business, anche nel mondo del buon governo, quando c'è un fattore di rischio che viene suggerito, viene esaltato o comunque viene fatto circolare, buon governo vuole che si vada ad analizzarlo e si incominci ad affrontarlo proprio per prevedere il peggio. Ecco, noi siamo nel governo della cosa pubblica incapaci di prevedere il peggio, e questo vuol dire che ci aumenta la vulnerabilità e l'esposizione a questi rischi.
Sì, prego Cristina.
Ecco, ma quindi senza un intervento globale, ad esempio una delle cose che mi hanno colpito, quindi senza un intervento globale per frenare il riscaldamento climatico, si dice che nel 2050, ad esempio, i grandi ghiacciai che incoronano il nord dell'Italia saranno ridotti anche del 70%. Questo appunto è uno dei problemi a cui dovremo...
Certo, allora, cosa vuol dire tutto questo? Cerco di tradurlo in pratica. Vuol dire che i beni ed i servizi prodotti o dipendenti dall'ambiente, il legno dalle foreste, l'acqua dai fiumi, l'acqua dai ghiacciai e molte altre, il pescato dal mare, subiscono delle alterazioni così gravi da ridurne la disponibilità per il genere umano. Cosa vuol dire? In primo luogo vengono ad alterarsi gli equilibri economici, poi quelli sociali, Ed infine viene ad alterarsi lo schema di salute, di benessere per la popolazione umana, e questo è un primo portato molto importante. Il secondo punto è collegato a questo primo, ovvero laddove noi immaginiamo un'Italia senza i ghiacciai alpini a cui siamo abituati, non è un fatto estetico. Non stiamo commentando su un fatto estetico che ci porta nei ricordi dei nostri avi o dei nostri stessi ricordi. È un fatto funzionale anche, prima ancora di tutto il resto. Cioè viene meno tutto l'approvvigionamento idrico che nutre l'agricoltura, la produzione elettrica e addirittura gli usi civici nella pianura padana. Vi immaginate cosa vuol dire la crisi idrica in una megalopoli come il nord Italia? Vuol dire mettere a rischio una decina di milioni di persone con degli effetti di dislocazione economica e sociale molto importanti.
Senta, dottore Candotti, volendo parlarne in termini strettamente temporali, io ho citato uno studio fatto in Inghilterra dell'Hadley Center. Come in questo momento siamo messi per i prossimi 10 anni, volendo fare una previsione a breve termine?
Allora, diciamo 3 punti molto sintetici. Primo punto, il cambiamento climatico è con noi e ci accompagnerà per i prossimi anni. Secondo punto, il non affrontarlo adesso significa non usare il tempo utile per mettere in atto strategie e azioni di adattamento che potrebbero ridurre di molto, ora, se fatti ora, i costi di questi cambiamenti. Quindi si tratta proprio di strategie di adattamento. Terzo punto, l'orizzonte temporaneo del prossimo decennio è fondamentale perché per ogni decisione che si prende a livello politico, a livello di impresa e per ogni tecnologia o scelta che si fa, ci vuole quello che in inglese chiamano il lag period, un periodo di adattamento, di inerzia, per fare in modo che si sentano gli effetti. Più ritardiamo l'incipit di questa azione virtuosa, più ritardiamo gli effetti e più dovremo avere a che fare con una moltiplicazione di effetti negativi. Quindi è meglio agire ora, è meglio agire subito per avere degli effetti, primi effetti nei prossimi 10-15 anni. Se si ritarda questo, gli effetti sono accumulati, per cui arriveremo troppo lunghi, come si dice, a questo appuntamento importantissimo.
Ecco, dottor Candotti, ma c'è chi ha affermato che in realtà il clima cambia per definizione, cioè è in costante cambiamento. Ecco, cosa risponde lei a chi afferma che questi allarmismi sono eccessivi?
Allora, gli allarmismi non sono eccessivi, gli allarmismi sono analisi importanti fatti da una comunità scientifica accreditata a livello Nazioni Unite e a livello governativo innanzitutto, quindi non sono una banda di opinionisti, sono degli scienziati, di migliaia di scienziati accreditati. Secondo punto, il fatto è che è vero, ci sono cambiamenti ciclici e ci sono sempre stati. Il nostro è un paese, è un pianeta vivente e come tale ha degli equilibri dinamici a cui viene sottoposto. Il problema è che la novità negli ultimi 100 anni è stata questa: mai questi cambiamenti sono avvenuti con una popolazione di oltre 6 miliardi di persone. Quindi vuol dire che 6 miliardi di persone costituiscono un fattore di rischio e di disequilibrio molto maggiore rispetto al precedente. In secondo luogo, non stiamo parlando solo della vitalità degli ecosistemi e del pianeta in sé, ma della funzionalità di questi ecosistemi in rapporto ai beni e servizi che producono per sostentare 6 miliardi di persone. Per cui la vittima della non azione è l'uomo. E questo è il punto.
Sì, a proposito dell'uomo, dottor Candotti, è inutile negare che molti grandi gruppi industriali emettono calore, no? Cioè questo lo dobbiamo ammettere. Come stanno reagendo chi dirige questi gruppi, gli azionisti, insomma, le persone che decidono? Come si stanno ponendo di fronte a questo problema?
Allora, innanzitutto scomponiamo il problema. Ci sono sia collettività che hanno come sistemi paesi delle grosse emissioni, sia come settori privati, come collettività, anche le municipalità, anche le nostre città, anche i nostri sistemi trasportistici urbani emettono molte città, se vedete molte emissioni. Se vedete l'ultimo rapporto italiano di State of the World, parla proprio dei sistemi urbani come quelli a maggiore emissione clima alterante. Detto questo, il mondo delle imprese è un mondo, voi me lo insegnate, complesso, variegato, globalizzato per una parte, ma molto locale per le azioni specifiche come anche di politiche. Allora, il mondo industriale ha delle punte avanzate che hanno cavalcato l'innovazione e l'adattamento già da un po' e ne hanno fatto una ragione di business. Addirittura ci sono gruppi finanziari, ne cito uno, l'HSBC, che è la terza banca mondiale, che ha lanciato l'iniziativa Banca d'Impatto Zero, vuol dire una banca che anche nel credit rating, quindi nelle valutazioni del credito, della concessione di credito, premiano l'incentivazione a tecnologie pulite e al rispetto dell'ambiente. Ci sono però molti gruppi e molte imprese che arrivano lunghe, arrivano in ritardo, addirittura cercano di difendere posizioni acquisite. Questi sono i veri problemi da affrontare, perché significano che costituiscono delle forti lobby e forti pressioni che sono difficili da gestire, in quanto c'è sempre il rischio del ricatto occupazionale o comunque di una gestione di faccende complesse. Sì. Che hanno una ricaduta negativa sull'impiego a livello locale. Ci vuole una grossa continuativa azione di ispirazione e di incentivo da parte dei governi, e l'assenza di una politica governativa stabile, lungimirante e di grandi vedute condanna queste imprese molto spesso all'incertezza e quindi al privilegio della cassa immediata rispetto all'investimento di lungo termine.
Ecco, ma l'uomo è consapevole, cioè adotta delle misure concrete, o ci sono delle persone, perché appunto io ne ho sentito parlare, che affermando che la situazione ormai è senza controllo e quindi non si danno più da fare per cambiarla?
L'ultima parte è preoccupante, perché significa arrendersi, certo, di fronte all'evidenza, e vuol dire avvocare un suicidio collettivo, non dichiarato ma praticato. Siccome penso che una delle caratteristiche del genere umano sia proprio lo spirito di sopravvivenza, se non siamo convinti razionalmente, almeno facciamo l'istinto, e l'istinto ci porta a conservare che cosa? A conservare l'integrità della nostra casa, quindi del nostro pianeta, l'integrità delle fonti alimentari e di approvvigionamento idrico, e soprattutto evitare le guerre, i conflitti sulle risorse, perché è lì che poi avvengono i veri conflitti a livello planetario. Ricordiamoci una differenza fondamentale: il fatto che questi siano ormai problemi globali, su scala globale, significa che non è più sufficiente l'azione di una persona o di una comunità o di un paese, ma ci vuole un'azione concertata, coordinata a livello di tutti i paesi e di tutto il pianeta, perché la globalità impone proprio questo, ed è per questo anche che io ho accolto con molto favore questo suggerimento, quest'idea di costituire veramente una banca mondiale per l'ambiente, perché in questo momento d'urgenza sono queste le idee che con urgenza devono essere messe sul tappeto.
Bene, dottor Candotti, noi la salutiamo e la ringraziamo per l'intervento.
Grazie a voi e complimenti.
Grazie, buona giornata. Grazie. E buon lavoro.
Risentirla.
Allora, mettiamo un disco, poi commenteremo nel dettaglio le previsioni catastrofiche di questo studio che arriva dall'Inghilterra, dall'Hadley Center per il clima. Con l'aumento grado per grado arriveremo sino a 6 gradi, dove si prevedono tempeste apocalittiche. Adesso un disco di Bob Sinclair. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Time to say
spread love. Everybody join together now. One voice, one heart, love and unity. Everybody say.
Il mondo sta aspettando, World Hold On, Bob Sinclair. Stiamo parlando di minaccia ambientale, dell'innalzamento della temperatura sulla Terra. Io volevo commentare con Cristina i dati che arrivano da questa ricerca del Dudley Center per il clima in Inghilterra, sino a 6 gradi. Dunque, vediamo un po' se il grado di aumento fosse soltanto uno, dunque gli oceani assorbiranno più calore, accelereranno il riscaldamento globale, in pericolo ci sarebbero gli atolli e le coste più basse. Poi, due gradi.
Con 2 gradi in più le piante rilascerebbero più anidride carbonica di quanta ne assorbano, quindi estinzione di molte specie animali.
Vediamo, con 3 gradi in più il ciclo del carbonio alterato accelererebbe il processo di riscaldamento, effetti esiziali per l'Amazzonia, il super tornado colpirebbero le coste. Più 4 gradi.
Ecco, il livello dei mari sale di decine di metri, le popolazioni del Mediterraneo incominciano ad abbandonare l'area.
E poi non ci sarebbe più traccia del permafrost, che è ghiaccio miscelato con terriccio che si trova nei primi metri del sottosuolo. Andiamo a 5 gradi di aumento di temperatura.
Definitivo scioglimento dei ghiacci dei due poli, il metano immagazzinato negli oceani si libera nell'aria, migrazioni continue delle popolazioni.
E con aumento di 6 gradi siamo alla catastrofe, tempeste apocalittiche, esplosioni di acido solforico potenti come bombe atomiche. Verrebbe raggiunta la temperatura di iniezione, cioè l'autoaccensione. Insomma, sembrano degli scenari catastrofici.
Dati molto allarmanti, sì.
Allora, come ogni puntata di Radio Zainet, noi ci colleghiamo questa volta con lo stesso giorno, oggi è l'11 di aprile, con una radio americana, facciamo Z100, per ascoltare un flashback che è quello dei King Crimson.
Legato alla musica. Un augurio di buon compleanno al chitarrista più svitato del mondo, che oggi compie 27 anni e si trova in una situazione un po' strana, già perché il suo gruppo in questo momento non esiste più, ma siamo sicuri che Robert Fripp e i King Crimson non sono affatto finiti. Prova ne è stata la recente pubblicazione dell'album registrato dal vivo Earthbound, ma adesso festeggiamo Robert con un pezzo tratto dal primo album dei Crimson, l'indimenticabile In the Court of Crimson King. State per ascoltare 21st Century Schizoid Man dei King Crimson. Signore e signori, tenetevi forte!
Yeah. Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del rock. Avete ascoltato 21 Century Schizoid Man dei King Crimson. Considerati uno dei gruppi rock più importanti e influenti della scena internazionale, i King Crimson nascono nel 1969 su iniziativa del loro leader carismatico, il chitarrista Robert Fripp. L'esordio presso il grande pubblico arriva con il concerto in Hyde Park, organizzato dai Rolling Stones per ricordare Brian Jones, seguito a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di In the Court of the Crimson King, album considerato un caposaldo del progressive rock. L'anno successivo è la volta di In the Wave of the Poseidon, mentre già i Crimson si affermano come formazione dall'organico in perenne cambiamento. La nuova formazione del 1972 finirà per essere una delle migliori, realizzata con il batterista Bill Bruford e il bassista John Wetton. Con questo organico segue un nuovo corso musicale che vede la pubblicazione di classici come Lark's Tongue in Aspic. Il sound del gruppo è difficilmente catalogabile, ricco di momenti di grande creatività, all'insegna della commistione di rock, free jazz, elettronica e musica classica. Il tutto condito dalla visionaria chitarra di Robert Fripp.
La nostra radio ci ha riportato ai King Crimson. Siamo in chiusura, io ringrazio Marcello Prisco in regia. E grazie a Cristina Bracco, studentessa del primo anno del DAMS, disciplina arti, musica e spettacolo, giusto?
Giusto, giusto, grazie a voi.
E abbiamo parlato di clima, speriamo che quanto abbiamo sentito non si verifichi in sostanza, e che gli uomini soprattutto riescano a capire che la Terra va preservata. Noi ci risentiamo con Radio Zainet naturalmente domani, stessa ora. Ciao, buona giornata. Help me somebody.